Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa quotidiana Italia che cambia, che appunto tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 10 per 10 minuti vi racconta le notizie più importanti della giornata, commentandole assieme a voi. Allora, partiamo con la consueta dose quotidiana di aggiornamenti sul coronavirus e poi allarghiamo un po' il discorso. Partiamo da noi, dall'Italia, dove il contagio sembra iniziare a diminuire, nel senso che negli ultimi 2 giorni i contagiati sono cresciuti più lentamente rispetto a prima, quindi la curva esponenziale sta iniziando ad appiattirsi. Questa è di sicuro una buona notizia, anche se in realtà, come dicevamo ieri, i dati su cui si basa questa curva sono molto disomogenei e si riferiscono a focolai diversi, per cui potrebbe non voler dire un granché. Quindi c'è bisogno di continuare a monitorare la situazione per capire poi cosa veramente succederà. Però nel frattempo prendiamoci la buona notizia. Intanto anche Boris Johnson sembra aver concluso il suo passaggio dalla strategia lasciamo che il virus faccia il suo corso verso il lockdown, quindi la chiusura del paese, seguendo un po' il modello italiano. Il governo ha imposto misure severe come quelle italiane, quindi tutti i negozi chiusi, locali chiusi, a parte le attività essenziali tipo i supermercati e farmacie, e libertà di movimento molto limitata con obbligo praticamente continuo di restare a casa. Allora, mi sfugge un po' il senso di questa strategia, nel senso che o si opta per un modello tipo quello coreano in cui si lascia una relativa libertà alle persone di circolare, ma si effettuano test, tamponi a tappeto sulla fetta di popolazione che è considerata più a rischio perché magari ha avuto contatti anche non prolungati con persone che sono risultate positive, oppure l'alternativa appunto sembra essere la quarantena, sembra essere la chiusura, e se quella è l'alternativa, meglio partire prima quando la situazione è ancora, il contagio è contenuto e quindi realistico, anche pensare di magari di farla durare meno, che partire dopo quando la situazione è già fuori controllo, ma e appunto non si sa poi neanche bene come e quanto dover andare avanti. Ma a quanto pare la nostra difficoltà cognitiva come esseri umani nel capire la curva esponenziale affetta parecchio anche le decisioni politiche, ma insomma non è neanche una novità. Torniamo in Italia, perché qui da noi nel frattempo, anche se in misura ridotta rispetto ad altri paesi, si stanno iniziando a utilizzare strumenti tecnologici per il controllo delle persone. E questo è l'argomento su cui vorrei focalizzarmi principalmente oggi, perché ad esempio, già da diversi giorni in Lombardia sono stati iniziati ad essere tracciati gli spostamenti delle persone usando dati anonimi forniti dagli operatori telefonici e, tra l'altro, nonostante su questa specificazione non siano stati, che è stata usata anche in Corea, ma non sembra essere stata un'azione da una particolare efficacia, stando alle analisi che sono state fatte successivamente. E oltre a questo, ieri è arrivato il via libera all'uso dei droni per i controlli, dopo che in alcuni comuni le polizie locali li stavano già usando per tracciare gli spostamenti di chi non rispetta i divieti, e adesso è arrivato ufficialmente il via libera dal Consiglio dei Ministri. E queste sono misure fin qui moderate, fra l'altro. Ci sono altri paesi in cui manca una cultura liberale e lo Stato è già abituato a esercitare un controllo sui cittadini, insomma, costante, in cui le misure sono state decisamente più stringenti, più forti. Il caso più notevole è sicuramente quello della Cina, dove in pratica le autorità cinesi monitorano quotidianamente, costantemente gli smartphone delle persone, facendo uso di centinaia di milioni di telecamere con riconoscimento facciale e obbligando le persone a controllare e riferire alle autorità la temperatura e le condizioni mediche. E così facendo possono non solo identificare i sospetti di coronavirus molto rapidamente, ma anche tenere traccia di tutti i loro movimenti, e identificare le persone con cui questi sono entrati in contatto. Ci sono fra l'altro una serie di applicazioni che mandano degli alert, quindi avvisano i cittadini se si trovano vicini a dei pazienti infetti. E E fra l'altro questo tipo di tecnologia, che è molto invasiva della privacy, non si limita all'Asia centrale, all'Asia orientale, scusate. Ad esempio, il primo ministro israeliano Netanyahu ha recentemente autorizzato la Israel Security Agency a impiegare la tecnologia di sorveglianza che normalmente è riservata alla lotta contro i terroristi, e ad utilizzarla appunto per, anche in questo caso per rintracciare i pazienti affetti dal coronavirus. E pare che appunto il governo israeliano voglia o stia già utilizzando gli strumenti di una startup che si chiama Raison, che usa big data, intercettazioni telefoniche, geolocalizzazioni e fonti aperte come social network, social media, blog, eccetera, per effettuare la sorveglianza elettronica del target. E quando la sottocommissione parlamentare competente in materia si è rifiutata di autorizzare la misura, Netanyahu l'ha approvata comunque con un decreto di emergenza. C'è un articolo molto, molto interessante sul Financial Times dello storico e saggista Harari, che ormai ho deciso di citare in tutte le puntate di questa rassegna, che spiega come le scelte che si compiono in situazioni di emergenza come questa in realtà siano destinate quasi sempre a durare e spesso non si torni più indietro. Basti pensare alle misure di controllo imposte dopo l'11 settembre, che sì, fanno sorridere adesso se paragonate alle cose di cui stiamo parlando, ma erano comunque un grosso cambiamento per i tempi, che poi sono rimaste perché continua a esistere una potenziale minaccia terrorismo, così come continuerà a esistere una potenziale minaccia pandemia anche quando sarà scomparso questo virus dalla circolazione o si sarà stabilizzato più probabilmente. E allora il punto è: vogliamo veramente tutto questo? È davvero inevitabile? Perché ho un po' la sensazione che stiamo agendo tutti noi, compresi i governi, un po' col pilota automatico e abbiamo smesso di farci delle domande essenziali. E questo è anche normale da un certo punto di vista, perché di fronte a un'emergenza come questa, è la prima cosa che ci viene da fare. Quindi ricorriamo, agiamo nell'emergenza e agiamo senza riflettere, quindi ricorriamo a degli schemi mentali, degli stereotipi che abbiamo già in testa. E non pensate che ci siano dietro chissà quali complotti per controllare il mondo, perché il mondo è di gran lunga troppo complesso perché siano anche minimamente prevedibili nei dettagli, e gestibili a monte degli scenari tipo questo qua. E la realtà spesso è semplicemente molto più banale e la mia sensazione è che stiamo andando in quella direzione un po' per inerzia. Ma il fatto che certe cose non siano state programmate non vuol dire che poi non succedano e che quando succedono non siano altrettanto pericolose. E quindi non so, penso che in realtà qualche domanda dovremmo iniziare a porcela. Ad esempio, come spiega in un articolo sul manifesto Arturo Di Corinto, un articolo chiamato La sorveglianza elettronica non è la risposta al coronavirus, si tende a porre la questione come una dicotomia fra tutela della salute pubblica e tutela della privacy, no? Come se esistessero soltanto queste due opzioni. Ma se masticate un po' di bias cognitivi o se seguite con costanza questa rubrica, saprete che questo è il classico esempio di falso dilemma, nel senso che poniamo un'alternativa fra due cose che in realtà potrebbero essere conciliabili, cioè potremmo inventarci un sistema per conciliare entrambi. Ad esempio, potremmo partire chiedendoci come possiamo scegliere di proteggere la salute di tutti e anche la privacy di tutti. E già, se iniziamo a riflettere sulla possibilità che si possano conciliare queste due opzioni, vedrete che iniziano a venire delle idee. Tornando ad Harari, secondo lo storico israeliano, il mondo si trova in questo momento di fronte a due grandi scelte. Questi sono due veri dilemmi, non falsi. E sono scelte che tracciano di quelle che tracciano un solco nella storia e indirizzano un po' il futuro del genere umano, addirittura. La prima è se vogliamo affrontare questa sfida come singole nazioni oppure costruire una sorta di alleanza globale. Quindi andare al di là della competizione, no, con Trump che cerca di corrompere l'azienda tedesca per avere il vaccino in esclusiva per gli Stati Uniti, l'Europa l'Italia che vuole, la Germania che blocca le mascherine, la Polonia che si prende le mascherine, cioè tutte queste cose, queste dinamiche tipiche della nostra società, per cui neanche possiamo incolpare qualcuno in particolare perché la competizione è alla base della nostra società, però che in situazioni come questa potrebbero, abbiamo visto nella puntata di ieri, possono essere superate dalle persone e quindi perché non possono essere superate dagli stati. La seconda scelta è, se vogliamo, una società della sorveglianza in cui lo Stato, o più spesso ancora uno strano mix fra Stato e mercato, è una sorta di genitore che sorveglia i propri cittadini perché di fatto li ritiene degli irresponsabili e quindi deve decidere per loro e controllare che eseguono, tra virgolette, oppure una società della responsabilità in cui invece si danno delle regole condivise e la sorveglianza su di esse magari c'è, ma è una sorveglianza blanda perché le persone vengono ben informate e responsabilizzate e quindi agiscono di conseguenza. È ovvio che per come l'ho messa io sembra una scelta molto semplice, ma non è detto che sia così perché, ad esempio, anche la scelta della responsabilità ci porta a porci la domanda se siamo pronti a ricevere questa responsabilità. Siamo pronti a gestire, ad esempio, il carico anche che questa responsabilità comporta perché a volte è molto più semplice farle gestire a qualcun altro le cose e limitarsi a criticarne le scelte. È facile avere qualcuno, come ad esempio lo Stato, da incolpare di tutto nel caso in cui le cose si mettano male. È anche chiaro, fra l'altro, per quanto mi riguarda, che nel caso in cui scegliessimo di andare nella seconda direzione, quindi di una società della responsabilità condivisa, questo impianto democratico non è minimamente adatto e pensato per dei cittadini responsabili, anzi ha bisogno di cittadini irresponsabili e poco informati per funzionare, quindi continuerà a essere quello l'inevitabile output di questo sistema democratico qua. Perciò dovremo pensare a una riforma molto profonda anche di quella roba lì. Però ecco, facciamo un passo per volta, ci arriveremo. Intanto iniziamo a portare queste riflessioni all'interno del dibattito, se esiste da qualche parte un dibattito. Va bene, con questa nota di ottimismo direi che possiamo chiudere la nostra puntata di oggi. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non me ne segno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. E vi ricordo che ogni giorno che chi si rassegna è perduto.